Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross, del supercross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla è Andrea Ettoli, qua con me c'è Federico Benedusi. Fede?
Ciao Andrea.
Allora Fede, parliamo di quello che è successo in questo ultimo weekend del motocross, o meglio nel National, perché con il mondiale fermo una settimana si è corso al di là dell'oceano a Southwick su una pista che già tu Fede avevi ricordato sia nell'ultimo podcast che su Twitter, pista di sabbia, quindi l'unica con quel tipo di fondo negli Stati Uniti, ed era soprattutto una gara che ci poteva dare delle indicazioni non solo per quanto riguarda la corsa al titolo, comunque le posizioni sia in 4,50 che in 2,50 in campionato, ma anche in ottica nazioni, e poi ci arriveremo anche a parlare di quello perché sappiamo tutti che si correrà a Mantova sulla sabbia. Allora, partiamo dalla 4,50. Qua Fede abbiamo avuto sostanzialmente delle conferme, perché quella di Ferrandi ormai è incredibile, nel senso che altra vittoria per il pilota francese, che grazie ai 5 punti che conquista su Roglic secondo aumenta ancora il suo vantaggio in classifica. Ottimo terzo posto per Justin Barcia con la GasGas, quarto Eli Tomac e quinto un Cooper Webb, che anche tu Fede su Twitter avevi definito insomma già sorprendente, soprattutto nella seconda manche. Andiamo con ordine, partiamo dalla vittoria di Ferrandi. Insomma, tu l'hai già detto in passato, è un campionato che ulteriormente dopo questa prova di Southwick vedrà solamente il confronto tra Ferrandi e Roczen. Certo che il pilota della Yamaha, Fede, ormai è veramente lanciato.
È decisamente lanciato, è molto convinto dei suoi mezzi. Ha vinto nettamente la prima manche,
Ancora
dominando
podio in
proprio.
entrambe le manche, tra l'altro, ricordiamolo.
Sì, tuttora in striscia positiva perché sui 5 round che si sono corsi, 10 manche, Ferrandi è sempre arrivato nei primi 3. E del resto, insomma, non sorprende il fatto che abbia vinto 4 gare su 5 alla fine. Quindi una striscia ormai molto lunga e molto concreta. Ha vinto nettamente la prima manche senza alcun tipo di problema. Nella seconda ha dovuto un po' tirare i remi in barca perché ha avuto problema di surriscaldamento del motore, non ha potuto usare la frizione per diversi minuti. E nonostante questo, comunque ha portato a casa un terzo posto, un terzo posto molto solido che ha, insomma, confermato ulteriormente le sue chance iridate, o meglio, titolate, non iridate, e quindi una giornata che gli ha dato altri 5 punti su Roczen, che d'altra parte invece diciamo che ancora una volta non ha brillato.
No.
Perché è una prima manche non tanto convincente, solo un quarto posto. Nella seconda è partito forte, è rimasto al comando per diversi minuti, però poi ha subito l'iniziativa di un indecifrabile
È
Tomac,
arrivato un treno verde.
sì, che in un paio di giri gli ha recuperato, io credo, 6 secondi, mi sembra più o meno.
Ha impressionato il cronologico dei tempi
Sì.
di Tomac nella seconda manche, a parte poi il tempo, l'ho messo anch'io su Twitter, il miglior tempo. Tomac ha girato in 2,16,5, Roglic in 2,18,1 ed è stato quello più veloce degli altri. Gli ha
Sì,
dato
Frangenti,
16
cioè.
secondi in gara 2. Boh, è veramente indecifrabile la parola giusta, quella che riguarda adesso Tomac, che tu giustamente hai detto,
Frangenti
Fede.
qui dava 3-4 secondi al giro a tutti, quindi
Incomprensibile.
il Tomac vero. Peccato che, insomma, una vittoria così di manche sia arrivata dopo un ottavo posto in gara 1 che, insomma, praticamente non è mai stato inquadrato. Insomma, è difficile capire il momento di Tomac perché sono 3 round di fila che vince la seconda manche e la vince bene, però dopo una prima frazione invece deludente, perché High Point ha fatto sesto, Red Bud quarto, Southwick addirittura ottavo,
Ottavo.
quindi è molto difficile da capire la sua situazione. Ha recuperato il terzo posto in classifica, complice anche lo zero di Plessinger in gara 2, Però chiaramente è molto lontano e, come ho detto settimana scorsa, non vedo alternative a Ferrantini e Roczen per il titolo della 450. Tra l'altro, poi ne parleremo anche in tema 250. Rischiamo davvero per la prima volta di avere un national senza campioni americani, senza campioni statunitensi. Questa sarebbe una pietra miliare del motocross americano,
E questo andrebbe ancora.
in senso ovviamente negativo, ma tale sarebbe.
E questo andrebbe ancora a aumentare di più la pressione per la scelta dei piloti delle nazioni.
Sì, beh, quello che abbiamo visto a Southwick, tutto sommato, ha confermato un po' le mie impressioni, ciò di cui parlavamo settimana scorsa. L'unica cosa, di cui dobbiamo prendere atto è che attualmente anche Adam Cianciarulo non è tanto della partita, perché lamenta problemi alle braccia che non riesce a risolvere, sono problemi che non riesce proprio a lasciarsi alle spalle. E ancora una volta l'abbiamo visto faticare col passare dei minuti, sia in gara 2 come abbiamo sempre visto in questo campionato, ma anche in gara 1 stavolta. Quindi è una situazione che sembra addirittura peggiorare la sua. Quindi in ottica nazioni potrebbero riprendere quota le quotazioni di Barcia, che ha corso sicuramente la sua miglior giornata del campionato, con un secondo o quarto posto, peraltro anche piuttosto convincente. Dall'inizio del campionato ancora non avevamo visto un Barcia davvero esplosivo come è nelle sue caratteristiche. I primi due round sì, aveva portato a casa un paio di terzi posti di manche, ma diciamo che non aveva convinto come è riuscito a fare maggiormente sabato.
Tra l'altro Barcia che, come scrivo ogni tanto io su Twitter, continua a correre un po' con un ibrido, nel senso che da tre gare ha il telaio che utilizzano sia Cooper Webb che Marvin Musquin, che anche insomma utilizzavano le squadre, comunque utilizza quella di Dan Wilson. Mentre fino alla gara, adesso non ricordo bene, vado a vedere il calendario così non sbaglio il nome della pista. Fino al Red Bud ha utilizzato l'ammortizzatore che hanno Jeffrey Herring, Stoni Cairoli e Jorge Prado in MXGP, poi è ritornato a quello standard che obiettivamente sembra dargli più confidenza, tenendo conto che da quando è passato a quello i risultati sono leggermente migliorati e giustamente, come dicevi tu Fede, anche in ottica Mantova, Barcia potrebbe essere una carta da potersi giocare. Abbiamo ritrovato un po' Cooper Webb nelle posizioni che contano, chiaramente non il Cooper Webb che siamo abituati a vedere nel Supercross, però sesto e quinto nelle due manche, quinto assoluto in gara, è arrivata sicuramente la miglior prova della stagione in questo National, per lui abbastanza mediocre, Fede.
Sì, ormai insomma le valutazioni su web le facciamo ogni settimana, evito di ripetermi. Ecco, ha fatto la miglior prova del campionato anche lui sulla sabbia di Southwick. E volendo pensare in prospettiva nazioni, qualora De Coster decidesse di portarlo davvero, ecco, c'è da dire a suo favore che nelle partenze, direi che non manca praticamente mai, sempre nelle prime posizioni. E una pista come Mantova, dove ricorderai anche l'anno scorso, i piloti si sono lamentati tanto della difficoltà, per quanto riguarda i sorpassi, qui potrebbe andare un po' a vantaggio di Webb, che, ripeto, ha corso la sua miglior gara proprio sulla sabbia. Parte sempre molto bene, e a Mantova queste due cose potrebbero anche ben conciliarsi. Poi
Sì,
ripeto,
può essere.
resto dell'idea che non sia più un pilota di motocross, ecco, nel senso più stretto del termine. Però abbiamo un paio di indicazioni che possono essere sicuramente buone. Poi chiaramente la squadra andrà fatta. Mancano sempre 2 mesi, questo dobbiamo sempre tenerlo presente perché è del motocross. le situazioni possono cambiare da un giorno all'altro, basta anche solo una caduta, un incidente, un allenamento così.
E poi Fede, parliamone subito, visto che sì. Siamo collegati a questo. Può essere un'azione differente anche in base al format che decideranno di fare, perché chiaramente sì. Potrebbe diventare valido anche per il mondiale, queste nazioni, e quindi anche però i discorsi che noi stiamo facendo eventualmente sugli americani, quindi su web, ok, partenza bene, però è ovvio che se dietro hai un Erlings o un Cairoli o un Geiser che intanto oltre a cercare di vincere in nazioni però si stanno giocando anche il mondiale con punti importanti, potrebbe cambiare tutto.
Purtroppo sembra che a livello di format si vada verso un abbinamento col mondiale, ci sono molteplici ragioni, sì. Abbiamo solo dei rumor, ma ci sono delle chiacchiere in corso. Le ragioni sono diverse, magari ne parleremo quando ci sarà un'ufficialità e dunque avremo davvero qualcosa di concreto su cui parlare. È chiaro che un'azione con un format sempre a tre gare, ma valido anche per il mondiale, porta tante complicazioni, porta anche il fatto che si sminuisce un po' l'evento in sé, perché chiaramente i piloti del mondiale con gare valide anche per il punteggio dovranno pensare anche a quello, perché lo diciamo spesso, è un mondiale lungo, molto competitivo e ogni punto è importante. Questo potrebbe avvantaggiare ulteriormente gli americani, cioè non ulteriormente, diciamo, potrebbe avvantaggiare gli americani. Perché chiaramente loro non fanno il mondiale, punterebbero solo alla Coppa, però dobbiamo dire che dall'altra parte in questo momento la squadra americana sembrerebbe molto svantaggiata rispetto a certe compagini europee, sicuramente più indietro, però insomma non abbiamo nulla di concreto in mano per quanto riguarda il format, e mancano ancora 2 mesi, quindi c'è ancora tanta acqua che deve passare sotto i ponti.
Assolutamente sì, quindi ne riparleremo quando, come dici tu, sarà tutto ufficiale, quindi potremo iniziare già lì a cercare di capire e interpretare come potrebbe essere questa nazione, valido anche per il mondiale. Passiamo alla 250, mi ricollego al discorso che hai fatto tu prima, cioè che sia 450 che 250 potrebbero vedere un vincitore non americano in entrambi i casi del campionato. Qua ci fa molto piacere aver ritrovato, e l'avevamo chiamato negli ultimi podcast, Arnter Rorens, che con una splendida doppietta conquista la vittoria sulla sabbia di Southwick, e abbiamo molto probabilmente visto dopo parecchio tempo il Lawrence che c'aveva, insomma, che avevamo visto nel 2018, se non mi sbaglio, nel mondiale, e ha fatto una bella doppietta, Fede.
L'avevo invitato a darsi una svegliata, che svegliata, è stata una gran bella vittoria, è stata la prima.
Si è rilanciato anche un po' in ottica titolo.
Sì, è un nome che dobbiamo aggiungere. Ha un distacco abbastanza importante perché sono comunque 26 punti, però se il livello adesso è questo qui, direi che possiamo mettere anche il più grande dei due fratelli nella mischia. È stata una vittoria molto importante, poi diciamo gli è stata anche un po' tra virgolette servita da un altro protagonista che io non so a Hampshire cosa sia passato per la testa, ma 4-5 cadute in 2 manche,
4 cadute mi sembra,
è riuscito a vincere a Red Bud cadendo 3 volte e ci ha riprovato con 4 però insomma non ci è riuscito, in gara 1 a momenti ce la faceva lo stesso, in gara 2 è arrivato 6º. Insomma un pilota che non pensa tanto evidentemente, per quanto sia molto forte, e in fatto di outdoor lo abbiamo visto, È un pilota che chiaramente dovrebbe calibrarsi un pochino, però insomma è interessante anche vederlo correre perché con un team Husqvarna un po' su e giù, perché Swall dopo la vittoria di High Point è andato incontro a due round un po' deludenti,
Difficili.
Robertson anche lui chiaramente deve fare un po' di esperienza, Hampshire è quello più esperto, che però insomma paradossalmente ottiene migliori risultati, ma è anche quello che fa i numeri più grossi. No, bene, bene per Hunter Lawrence che si è ripreso alla grande, finalmente è riuscito a mettere sotto anche il fratello, che invece per quanto riguarda l'esame sabbia, passato
Rivedibile.
ma non a pieni voti, ecco.
Rivedibile.
Sì. Molto brutta anche la caduta di gara 1 con Swall, rischiato davvero tanto, però dai, si è difeso abbastanza bene, in gara 2 ha portato a casa un podio di manche, comunque importante, ha perso punti su Cooper che comunque non è stato eccelso anche lui, in gara 1 sì, bella rimonta, sesto posto, in gara 2 invece è stato superato, insomma, rimontato e superato da Hunter Lawrence, ha ridotto le distanze in
Parecchio.
campionato, adesso è a soli 3 punti, quindi un campionato ancora molto molto vivo, però a Cooper sembra sempre mancare quell'uno per fare 31, no?
Sì,
Così che si
esatto, no,
dice.
lo dici da parecchi mesi, credo, insomma, che Cooper. Questa poteva essere,
Sì.
ecco, paradossalmente una bella occasione anche addirittura per provare ad andare in testa al campionato.
Eh sì, col fatto che Lawrence comunque, specie in gara 1, non ha colto appieno l'occasione, sì, poteva essere una bella chance per Cooper, però insomma, gliel'ha impedito il fratello maggiore, ecco,
Esatto,
di prendersi la tabella rossa.
che sia
Certo,
quindi.
certo è che insomma, siamo a metà campionato, quindi ce n'è ancora tanto da vedere.
Siamo a metà campionato. Hunter si è rilanciato anche se con 26 punti di stacco comunque in scia a Justin Cooper e a Jet Lawrence, anche se i punti sono un po' da recuperare, però è ovvio che alla luce di quello che abbiamo visto sulla sabbia di Sedgwick, dobbiamo provare a mettere anche lui in questa ipotetica lotta per il titolo. Sul podio anche Shimoda, Fede, che quindi abbiamo ritrovato anche la Kawasaki Pro Circuit sul podio, quindi bello ritrovare il giapponese. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Beh, aggiungiamo che era da più di un anno, quasi due, dall'ultima gara del 2019 che Pro Circuit non saliva sul podio.
Esatto, l'ho riscritto anche, vero.
Insomma, veramente tanto, per un team come Pro Circuit è tanto tanto. Ed è particolare che ci sia riuscito Shimoda che, come evidenziavano anche nella telecronaca americana, è stato preso un po' come ultimo uomo, un po' in extremis, perché lui
All'ultimo
era legato.
traghetto.
Era legato a Honda, poi il team Geico ha chiuso, Honda per il team ufficiale ha puntato tutto sui due fratelli Lawrence e Shimoda è passato in Kawasaki. Si è caricato l'intera squadra sulle spalle perché ricordiamo che Pro Circuit ha 5 piloti, di cui 3 sono infortunati e uno che è Fortner che sta correndo, io dico, al 50%
Forse anche meno.
per come è messo e tra
Forse anche
l'altro
meno.
anche.
La
Tra l'altro
sensazione è che
anche.
Faulkner stia facendo una sorta di preparazione adesso. Cioè sia una preparazione, una off-season con gli altri, in pista con gli altri, però la sensazione è questa.
Sì, non so quanto possa essere utile comunque, perché in gara 2, ad esempio, è caduto male, e ha rischiato di infortunarsi ancora. Quindi sì, va bene correre per riprendere un po' il ritmo, ma se sei in condizioni, dico pietose perché Fortner in questo momento è in condizioni davvero pietose, diventa anche pericoloso alla lunga
Ed è
perché
un grosso peccato perché
sì.
sarebbe uno di quei protagonisti che per l'esplosività che aveva e che speriamo possa ritrovare in confronto con Jet Lawrence sarebbe micidiale.
Sì, è il protagonista che manca. Poi, ripeto, sta rischiando tanto a correre così, perché quando sei in queste condizioni devi guidare anche in maniera diversa, devi un po' adattarti ai tuoi acciacchi. L'ultimo che abbiamo sentito correre così, visto correre così, è Erlings, che a Faenza, diciamo, ha rischiato una brutta fine. Quindi, insomma, potrebbe servire da lezione per Fortner. Cioè, dovesse fermarsi, capirei, e farebbe bene, secondo me.
La sensazione con Fortner è capitava anche quando era al top della condizione, e forse anche adesso, quando molto probabilmente corri per cercare di recuperare condizione fisica, però forse non con la concentrazione giusta, e quindi questo ti porta anche a fare degli errori brutti che ti possono costare ancora infortuni seri, e che comunque anche quando lui prova a dare un po' ad alzare un attimo l'asticella va per terra. E questo capitava poi anche quando era al 100%, perché quando esagerava, gli abbiamo visto fare dei voli a Forca negli ultimi anni impressionanti, e si è sempre fatto male poi quando è caduto.
Eh sì,
Non si è
ha
mai
una discreta
alzato
media.
in piedi, si è sempre fatto male quando è caduto. Forza. Da capire, e qua cercheremo eventualmente di indagare, sia te che io, tramite proprio direttamente Pro Circuit, quanto e con lo stesso Faulkner, che tra l'altro noi avevamo intervistato Fede quando lui era giovanissimo, si ricordi?
Sì, vero.
Quindi, quanto ci sia anche di condizione psicologica e di condizione fisica in questa situazione, cioè quanto la testa stia facendo tanto appunto in una situazione così, così critica, perché ribadisco, Faulkner sarebbe tranquillamente tra i più forti della categoria, e se non il più forte, forse addirittura come velocità, però era anche discretamente partito bene in questo National, nel senso che qualche gara buona l'aveva anche fatta, però il problema è appunto quante volte va a terra, il rischio che si prende sempre, e poi da capire, come dicevo prima, veramente in che condizioni è, sia a livello psicologico che di testa. Proveremo eventualmente a indagare nelle prossime settimane. Bene, qualcosa da aggiungere sul National, altrimenti passiamo un attimo al mondiale.
No, dai, direi solo prossima gara, Spring
Creek.
Creek, si va a correre a casa di Jeremy Martin, che ha fatto tanta fatica sto weekend. E, insomma, come ho ricordato già l'anno scorso, una delle più belle vittorie di Ferrandi proprio su Jeremy Martin in 250, questo, insomma, potrebbe dargli quella spinta in più, quella spinta ulteriore, come se avesse bisogno per conquistare un'altra vittoria.
Assolutamente sì. Passiamo al Mondiale. Mondiale Fede che torna questa settimana in Olanda, e con delle novità, anche perché fino a ieri addirittura la prova olandese era in dubbio per la questione della famosa variante che sta creando diversi problemi in giro per l'Europa, e credo che a questo punto, non dico che ogni weekend dovremmo capire com'è la condizione della variante nelle varie nazioni, però ormai è diventato un punto di domanda per tutti. Addirittura si è rischiato di non correre domenica in MotoGP.
Sì, la decisione è arrivata
Ieri.
praticamente ieri, perché il governo dei Paesi Bassi ha preso ulteriori misure e diciamo che è un evento che si correrà un po' in deroga, giusto perché, insomma, il motocross in Olanda sta vivendo un grandissimo momento e, insomma, si prendono anche un rischio, un evento che sarà organizzato comunque bene, senza, diciamo, senza grossi problemi, in maniera abbastanza oculata comunque in relazione al momento, e che vedrà appunto il ritorno della pista di Oss nel mondiale dopo un ventennio circa. Aveva ospitato 3 GP della 125 negli anni 90, e quindi siamo tutti curiosi di vedere dopo tanti anni tra Valkenswaard, Lierop, Assen, come si comporteranno i piloti su questa pista, che non dico sia sconosciuta ai più, perché comunque campionati nazionali ci hanno sempre corso, ovviamente i piloti olandesi, belgi conosceranno la materia, però insomma, chiaramente il mondiale è sempre una cosa a sé e andrà un po' interpretata questa pista, sarà comunque una novità non per tutti ma per tanti.
E c'è un Jeffrey Herlings che arriva insomma da dall'ultimo successo di Maggiora e insomma correrà in casa, adesso non ci sarà sicuramente il pubblico delle grandi occasioni per i motivi che hai tu ricordato, però proverà,
il pubblico ci sarà,
sì, però
ci sarà. Il pubblico ci sarà, non sarà, ci sarà. Ovviamente esatto. Una grande massa, però ci sarà, ecco.
Ci sarà in forma un po' ridotta, ecco, diciamo così.
Sì, sì.
Esattamente, e quindi vedremo Herlings andare all'assalto di Geyser, e poi ovviamente l'avevamo ricordato anche nel podcast della settimana scorsa, cioè tutti i sabbiaioli, insomma i piloti della KTM, lo stesso Koldenhoff, Yamaha, quello che anche se l'anno scorso avevamo visto comunque competitivo sulla sabbia potrebbe andare leggermente in difficoltà può essere Geyser, ma ormai anche lui ha raggiunto un tale livello di competitività sulla sabbia che potrebbe tranquillamente permettergli comunque di restare ancora in testa al mondiale. Detto questo, vi ricordo si corre domenica, quindi sabato il National da Spring Creek, poi in Olanda la gara della MXGP, abbiamo Matteo Guadagnini che arriva anche lui dalla vittoria di Maggiora, quindi bello carico per quanto riguarda la MX2 e soprattutto con la tabella rossa. Detto questo, Fede, grazie mille.
Grazie a te.
Noi guys ci sentiamo tra qualche giorno, vi racconteremo ovviamente quello che è successo nel super weekend di motocross che arriverà in questo fine settimana. Mi raccomando, p300.it, ascoltate il nostro podcast, i nostri profili social, quello di Federico e mio. Detto questo, vi auguro una buona serata e alla prossima. Ciao!
Ciao a tutti!